Allora, ciao a tutti e benvenuti a questo secondo talk della Track Advanced su Blazor. Io sono Marco, qui trovate i miei riferimenti per contattarmi su ASP Italia, dove mi occupo un po' della gestione dei vari contenuti del network. Quindi, se avete interesse a scrivere script o articoli, assolutamente non abbiate timore e contattatemi, che sono felice di avere nuovi autori ogni volta. E vi ringrazio per essere qui a questa sessione per la Blazor Conf 2021, in cui parleremo un po' di un nuovo tipo di una nuova modalità per scrivere API che si sta imponendo sempre più oggi nel mercato, che si chiama GraphQL. E cercheremo di farlo realizzando un'applicazione semplice con un back-end su ASP.NET Core e un front-end su Blazor. Questa è più o meno l'agenda di cui parleremo. Quindi vedremo innanzitutto che cos'è GraphQL, perché magari può essere vantaggioso utilizzarlo come framework per la nostra prossima applicazione. Poi guarderemo un po' come implementarla sia lato server sia lato client e fondamentalmente poi ci occuperemo di vedere tutto un po' di tipiche casistiche di applicazioni di questo tipo, quindi come fare query, manipolazioni dati, ricevere notifiche o cose simili. Ok? Cercherò di condensare tutto questo in 30 minuti, ce la metterò tutta, altrimenti sono comunque disponibile alla fine del talk per discutere più approfonditamente di questi aspetti. Allora, iniziamo col capire perché conviene utilizzare GraphQL, quali sono i vantaggi di questa nuova, non la chiamerei tecnologia, questo nuovo standard di comunicazione. Allora, immaginiamo di avere una semplicissima applicazione che si occupa di gestire quotazioni share sul mercato. E quindi ho praticamente due sole entity, l'ho fatta proprio in maniera banalissima. Una è la entity share e l'altra è la industry, per esempio titoli tecnologici, titoli healthcare, eccetera. Cioè, anche con un'applicazione così semplice, se vogliamo utilizzare l'approccio REST, avremo necessità di creare tutta una serie di endpoint. Quindi, per esempio, dovremmo recuperare l'endpoint per recuperare l'elenco delle industry, get delle share, ovviamente, get della share by ID, qualche condizione di filtro, per esempio anche la paginazione. Post di una share per creare una nuova quotazione o put per modificare il valore di una quotazione corrente. Insomma, alla lunga in un'applicazione reale c'è un moltiplicarsi di tutti questi endpoint che dobbiamo esporre. E sono sicuro che se avete fatto almeno un'applicazione basata sul REST, che per intenderci, niente di sbagliato, vi siete trovati a manipolare alla lunga decine e decine di diversi endpoint tra i vostri controller e le vostre action. Come cambia questa cosa con GraphQL? Con GraphQL fondamentalmente abbiamo un solo endpoint, che potrebbe essere slash GQL, GraphQL o qualsiasi cosa, e un query language che viene definito da questo standard, da questo metalinguaggio, che ci permette di fare interrogazioni, manipolazioni di dati e tutto il resto e quant'altro. Okay? Quindi da un punto di vista di ciò che esponiamo sul web è sicuramente un sistema molto più semplificato. Che cos'è questo query language? Ma immaginiamo, proviamo a dare un'occhiata. Immaginiamo, per esempio, di voler fare una query e recuperare un elenco di share. Ecco, come vedete, qui è una cosa che ricorda un po' JSON, anche se non è proprio JSON, come formato, ma capite, è comunque una query testuale in cui sto indicando che voglio recuperare un elenco di share. E una volta specificato l'oggetto che voglio recuperare, posso anche specificare come client quali sono i field di cui ho bisogno. E questo risolve, per esempio, un grandissimo problema di RESTful API, cioè il fatto che normalmente con REST noi ritorniamo sempre allo stesso oggetto perché è più facile, non vogliamo creare 10 endpoint per i 10 different use case, magari di quella query. Qui invece è il client che può scegliere quali sono i field di cui ha bisogno per quella particolare pagina. E quindi questa cosa ottimizza tantissimo il traffico sulla rete. Se abbiamo la paginazione, per esempio, potrebbe essere interessante avere il numero totale di elementi, magari anche di applicare un filtro, una condizione di WHERE sul valore delle share o selezionare un tipo di ordinamento. Ecco, come vedete, con una query di questo tipo io ho un'estrema flessibilità rispetto a quello che voglio poter recuperare. Questo è il grosso vantaggio di utilizzare un sistema come GraphQL, che ricorda un po' sotto certi punti di vista quello che avevamo, per esempio, prima abbiamo con OData ancora oggi, no? Cioè un query language basato su un network di trasmissione di rete tramite cui interagire tra client e server. Quindi abbiamo capito cos'è GraphQL, abbiamo iniziato ad intendere quali sono i vantaggi che ci comporta. Vi voglio anche dire che GraphQL è stato sviluppato internamente da Facebook intorno a una decina d'anni fa, ma poi è stato donato alla community tramite la GraphQL Foundation, quindi è open source e liberamente utilizzabile. È nato per essere transport level agnostic, quindi non dipende dal tipo di trasporto, tecnologia di trasporto che stiamo utilizzando, anche se nella maggior parte, grande maggioranza dei casi useremo HTTP, però anche nel corso di questa sessione vedremo qualche esempio con WebSocket, quindi potete già intuire che parleremo un po' di notifiche o cose simili. Ha un sacco di funzionalità evolute, abbiamo visto un po' già il querying, ma ci permetterà di manipolare i dati, di gestire il caching in maniera trasparente, appunto subscription su eventi e cose di questo tipo che magari non sono banalissime da implementare sul REST, ed è soprattutto microservices ready. Quindi anche uno scenario in cui ho 10 microservices, uno per i client, uno per gli orders, uno per i products, eccetera, c'è la possibilità di costruire un gateway per GraphQL che poi, a seconda del contenuto della query, indirizzi le sottoquery verso i differenti microservice, quindi è anche piuttosto evoluto sotto questo punto di vista. Dal punto di vista invece strettamente tecnologico, è assolutamente cross technology. Quindi, se andate sul sito ufficiale della GraphQL Foundation, vedrete che c'è una pagina dove vengono elencati tutti i framework e le librerie a disposizione per le varie tecnologie. Vedete che c'è JavaScript, Go, Python, Java, Scala, quant'altro, e c'è anche C Sharp e .NET. In particolare per C Sharp e .NET esistono i più utilizzati sono due pacchetti NuGet, uno chiamato GraphQL for .NET, che è un po' il pacchetto ufficiale, e l'altro è una suite che sebbene da un lato abbia dei nomi secondo me piuttosto infelici, perché sono Chili Cream, Hot Chocolate, Banana Cake Pop, eccetera, vi lascio immaginare cosa viene fuori su Google se cercate Hot Chocolate Subscription. Viene fuori tutto tranne che roba di .NET, però è quello un po' più dinamico dal punto di vista della dinamicità degli upgrade, quindi viene aggiornato più di frequente, ha un team dietro che è molto responsive se li contattate su Slack perché avete problemi, quindi secondo me è un po' il framework of choice se volete approcciare GraphQL sul mondo .NET, ed è quello che utilizzeremo nel talk di oggi. Benissimo. Sono passati già quasi 10 minuti, quindi è ora di iniziare a vedere un po' di codice, quindi lasciatemi andare un attimo qui su Visual Studio e ho creato una semplice solution in cui ho un progetto server, questo qui, e un progetto client che è poco più sopra, scritto realizzato in Blazor. Quindi, ma iniziamo col progetto server e iniziamo subito a guardare che cos'è una query GraphQL in .NET. Ah, fatemi mostrare solamente che qui ho incluso il package Hot Chocolate e ASP.NET Core. Ok, questo è il package fondamentale che dobbiamo sfruttare, utilizzare per questo tipo di applicazioni. E poi ho definito la mia query. La mia query, shares query, non è altro che un metodo che ritorna una enumerable di share. Ok, in questo caso sono cablate nel codice e l'unica cosa che ho fatto in più è che ho decorato questo metodo con l'attributo GraphQL name che specifica il nome di questa query e dicendo che voglio anche attivare la paginazione, filtering e sorting. Questo è uno dei tre modi che ho in Hot Chocolate per definire una query GraphQL. Alternativamente posso manipolare l'object model, scrivere direttamente lo schema con la notazione GraphQL, ma questo qui basato su attributi è quello che utilizzeremo per tutta la sessione. Una volta che ho definito questa classe, l'altra cosa che devo fare è andare sulla mia classe Startup e dire che voglio aggiungere i servizi per GraphQL Server e dopo specificare che voglio includere questa query, Shares Query. Poi, ovviamente attivare anche filtering e sorting. Quindi è tutto piuttosto semplice e Diciamo che a questo punto l'ultimo passaggio è semplicemente quello di attivare il mapping dell'endpoint GraphQL sull'oggetto endpoint di ASP.NET Core, e a questo punto siamo pronti per iniziare a divertirci con questa tecnologia. Come farlo? Beh, possiamo andare sull'indirizzo slash GraphQL, e qui, come vedete, c'è a disposizione un client web che possiamo utilizzare per sperimentare sulle nostre query. Anche qui il nome magari non è più felice e simpatico, però certe volte diventa un po' complicato fare ricerche su Google con questi nomi qui. Si chiama Banana Cake Pop. Però a questo punto, ecco, possiamo, come dicevo, già sperimentare un po' le nostre query. Quindi posso scrivere, per esempio, qualcosa come query, my query. E come vedete, ho una sorta di IntelliSense che mi guida nella composizione della mia query, quindi per esempio ho le mie shares che voglio recuperare. All'interno delle shares ho un oggetto nodes che rappresenta gli oggetti che verranno restituiti, e qui per esempio dico che voglio, non so, company name e value. Ok? Premo il tasto play e, come vedete, ho i miei valori che vengono restituiti. Questa è la mia proprio query basilare, ma sopra questa posso aggiungere delle altre condizioni. Qui per esempio ho un'altra query che è la stessa cosa, però sto aggiungendo una condizione di where. E come vedete, la condizione viene automaticamente applicata dal framework sopra alla enumerable che ho restituito da .NET, come vedete qui. E posso specificare dei parametri, perché magari non voglio includere direttamente il valore 50 specificandolo in questo modo nella query. Posso definire un parametro, per esempio industry in questo caso, di tipo intero, e passarlo tramite GraphQL variables qui sulla mia esecuzione, quindi ottenere questo tipo di risultato, e anche definire cose come una sorta di oggetti all'interno della mia struttura di query. Quindi, per esempio, qui nei miei nodi, invece di specificare i field uno per uno, sto dicendo che voglio un oggetto share. E questo oggetto share sarà composto da company name, value e industry, dove industry è il nome della industry. Quindi premo play a questo punto e ottengo questo tipo di oggetti come risultato. Ok? Quindi, come vediamo, è un sistema che una volta magari può sembrare un po' strano all'inizio, ma una volta che ci abbiamo preso un po' la mano è decisamente abbordabile, nulla di particolare. Benissimo, andiamo adesso a fare però qualcosa di più interessante, perché vorremmo includere qualcosa, vogliamo fetchare, recuperare questi dati da database invece che direttamente in memory dal codice. Ora, per fare questa cosa, ho switchato su una differente branch. Quello che dobbiamo sapere è che Hot Chocolate internamente gestisce ha la capacità di gestire un pool di DB context e di entity framework in maniera del tutto automatica e assegnarli alle varie pipeline di esecuzione delle mie query. Quindi, cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che io ho creato il mio DB context in questo modo, questo è il tipico DB context che creerei in ogni altra applicazione, e poi lo ho aggiunto alla pool di DB context factory dentro Chocolate. Okay? Una volta fatta questa cosa qui, posso modificare il testo della mia query in questo modo, in cui dico, per esempio, get all shares, use DB context, cioè il context di cui ho bisogno, e iniettarlo nel metodo in questo modo, come scoped service, con questo attributo scoped service. E a questo punto posso semplicemente eseguire la mia query. Quindi faccio ripartire un attimo il server, e torno qui su Banana Cake Pop, rieseguo per esempio questa chiamata qui, e questa volta i dati invece stanno arrivando da database. E la cosa interessante da vedere è che, se per esempio andiamo a guardare il profiler della query eseguita sul database, quindi questo qui, come vedete, effettivamente è stato effettuato un filtro lato database sulla industry, che è praticamente la controparte di questa condizione di where che ho specificato qui sulla mia query. Quindi l'aspetto interessante è che, in virtù del fatto che sto restituendo un iQueryable qui come risultato automaticamente tutte le mie condizioni di sorting, ordinamento, eccetera, che posso specificare nella query, nella query vengono tradotte in where clauses su SQL grazie all'Entity Framework. E questa cosa è davvero interessante. Benissimo, quindi abbiamo impostato un pochettino il nostro server, cerchiamo di vedere cosa dobbiamo fare adesso per creare un client Blazor, perché sono già passati 15 minuti e ancora non abbiamo toccato Blazor, quindi è giusto che ci dedichiamo un po' a Blazor. Allora, in Blazor il client che andremo a utilizzare si chiama Strawberry Shake ed è anche qui un parte della suite di prodotti, di librerie, fornite da Hot Chili Cream per GraphQL. E Strawberry Shake si basa fondamentalmente su un generatore di codice. Quindi quello che dovremmo fare è installare una nuova un'estensione del tool della .NET CLI chiamata Strawberry Shake Tool, e questa cosa ci permetterà di recuperare lo schema GraphQL da un endpoint che abbiamo esposto. Questo in fase di sviluppo, e poi utilizzare questo schema per creare degli oggetti proxy all'interno della mia applicazione. Quindi, una volta che ho questo schema, posso definire una query di questo tipo e il generatore di codice mi creerà una serie di classi che mi rappresentano questa query, così che possa eseguirla in maniera fortemente tipizzata, senza in teoria neanche, quasi, quasi neanche conoscere GraphQL. Okay? Vediamo un po' come funziona. Devo tornare su Visual Studio un attimo e switchare su quest'altra branch. Fatemi creare una branch apposita. E niente, qui ho la mia applicazione Blazor che ho appena creato. Come vedete, qui ho aggiunto questa libreria Strawberry Shake Code Generation C Sharp Analyzers. Okay? Il passo successivo è eseguire. Ho già installato il tooling, quindi l'unica cosa che devo fare è eseguire questo .NET GraphQL init. Okay, quindi vado sul mio terminal, .NET GraphQL init, e questa cosa in buona sostanza mi ha aggiunto un po' di file qui nella mia solution, come vedete. Ok, allora, il file più fondamentale è questo qui, questo schema.graphql, che in pratica contiene tutto lo schema che ho esposto dal server che ho generato automaticamente in virtù dei miei attributi che ho creato. L'altra cosa che è stato creato è questo file JSON che contiene un po' le specifiche di generazione del codice. Quindi vai a cercare tutti i file star.graphql e crea un client che si chiama Shares Client, per esempio. E potete anche specificare il namespace in cui questo client deve essere creato. Quindi, per esempio, fatemi prendere questo namespace qui. E a questo punto l'ultimo passaggio che devo svolgere è aggiungere un file di testo, per esempio, text file, che chiameremo per esempio queries.graphql. E qui sul mio queries.graphql, per esempio, posso andare a copiare, prendiamo questa query qui, una mia bella, una query molto simile a quella che ho utilizzato per test nella fase precedente. Compilo questo GraphQL client e nel momento in cui lo compilo, come vedete, viene creato questo folder generated con all'interno un obbrobrio di oggetti. Che in pratica sono quelli che andremo a utilizzare per effettuare la query. Per fortuna non li dovremo mai guardare direttamente perché sono abbastanza orridi. Okay? Poi andiamo sul mio program.cs di Blazor e possiamo aggiungere il builder.services.addShareClient. Questo è uno dei metodi che è stato autogenerato in cui configuro l'HTTP client per puntare a questo URI qui, che è dove ho il mio server in pratica. E una volta fatta questa cosa, posso andare sulla mia pagina fetch data, fatemi cancellare tutto questo e dire inject i shares client e posso creare un po' di markup che non mi volete vedere scrivere, però come vedete, si basa su un oggetto iShare, ho tutti i tipi, le proprietà fortemente tipizzate come mi aspetterei, e come recupero, come effettuo la query lato server, ma semplicemente con una cosa di questo tipo, in cui uso il mio shares client o il mio metodo, la mia proprietà getShares che rappresenta la query, e poi execute async. Posso passare i parametri che sono già specificati nella signature di questo metodo o semplicemente passarli a null in questo caso. Ok, quindi se ho fatto tutto bene, fatemi selezionare questo come progetto da avviare, Ctrl F5, e dovrei riuscire a andare su fetch data, e come vedete ho fatto il fetch dei miei dati tramite query GraphQL. Ok, se andiamo a vedere un attimo la chiamata diretta che viene effettuata, ecco, come vedete, una chiamata di tipo post che ha un po' il contenuto della mia query e le varie variabili nel body nel body della richiesta. Però io, come sviluppatore, ho solamente utilizzato dei metodi delle classi .NET. Benissimo. Ovviamente posso fare query un po' più complesse di queste qui. Fatemi un attimo andare su un ulteriore branch dove ho qualche esempio un po' più calzante, un po' più interessante. Quindi andiamo qui su client.NET Full, e qui per esempio, oltre alla pagina che abbiamo appena visto, ho creato una fetch data pages in cui invece del for each sto utilizzando il componente virtualize, di cui ho parlato anche in un articolo su Blazor 5, che mi permette in pratica di implementare un infinite scroll in maniera del tutto trasparente. E qui quello che faccio è dire: ok, nel momento in cui devo recuperare le shares, vai su questo metodo getShares async, in cui passo l'indirizzo, scusate, l'index di inizio e l'index di fine in pratica della mia query. Ok? E in buona sostanza quello che succede è che se riesco a compilarlo, adesso dovrebbe andare perché il codice è stato generato, eseguo l'applicazione, vado questa volta su fetch data pagination. E fatemi mostrare anche qui un secondo il network tab, e mano a mano che scrollo qui verso il basso, come vedete, vengono effettuate tutta una serie di query in maniera trasparente per recuperare la rimanente parte del dataset, e questo in maniera del tutto automatica. Ok? L'altra cosa, l'altro esempio che ho fatto, potete andarlo a vedere sul codice, non mi ci dilungo molto, è un esempio anche di filtering in cui qui ho un elenco, una dropdown con un elenco di industry, posso selezionare public utilities e viene passato il parametro e effettuata la query con filtering lato database. E ovviamente tutte queste query che abbiamo eseguito vengono tutte realizzate in maniera, come vedete, parametrica. Quindi effettivamente tutti i parametri della paginazione, vedete top number of items, eccetera, viene tutta gestita alla fine lato database. Ok? Benissimo. Quindi, fino ad ora abbiamo costruito un'applicazione che inizia ad essere interessante, ma è 100% read-only. Cerchiamo di introdurre la possibilità anche di fare delle modifiche sui dati, e per fare questa cosa dobbiamo introdurre il concetto di mutation. Allora, mutation è il modo che GraphQL espone per effettuare modifiche sul dato. Come è fatta una mutation? In buona sostanza, in Hot Chocolate, una mutation è esattamente simile a una query. È semplicemente ancora una classe C Sharp che espone un metodo. Okay? In questo caso, per esempio, change value async, in cui accetto un change value input, oltre che ovviamente allo scope di service, ancora una volta con il DB context, e in questo change value input, per esempio, ho specificato l'ID della share che voglio modificare, di che percentuale voglio modificarne il valore, e restituisco alla fine come risultato, dopo aver fatto la modifica, in buona sostanza. Quindi, se faccio partire questa nuova versione del server, vado su Banana Cake Pop, e qui su Shares Query effetto il refresh dello schema. Come vedete, adesso ho la mia mutation qui disponibile, che posso anche questa volta testare direttamente dalla UI. Quindi Da qua posso premere il mio, come vedete, mutation change value, ho specificato i due parametri, ID e percentage. L'oggetto di ritorno è una share e premo execute. Effettivamente, come vedete, il valore di questa share viene modificato. Ok? Come sfrutto questa cosa da Blazor invece? Ma da Blazor, come possiamo immaginarci, l'unica cosa che dobbiamo fare è su questo file queries.graphql, dove abbiamo scritto le query che vogliamo importare nel nostro client Blazor, non devo fare altro che aggiungere la mia mutation, esattamente come l'ho scritta su Banana Cake Pop. E solo semplicemente facendo questa cosa qua, quello che accade è che dentro il mio shares client, questa volta ci sarà una nuova sezione change value in cui, che posso utilizzare per eseguire la mia mutation. Quindi, in buona sostanza, posso eseguire adesso questo client. Andare sulla pagina fetch data, adesso questo pulsante con cui posso effettuare il triggering di una mutation. Ecco, ci ho fatto anche un effettino con CSS per far vedere se sono scese o salite. Ok? Bene, abbiamo 3 minuti, ma e sono conscio del fatto che sto andando parecchio veloce, ma vorrei farvi vedere l'ultima cosa che secondo me è davvero interessante, ossia le subscription. Cosa sono le subscription? Le subscription sono la possibilità da parte di un client di sottoscrivere degli eventi che vengono sollevati dal server e reagire a questi eventi in qualche modo. Quindi andiamo un attimo su quest'altro branch, subscription, slash and continue. E qui in quest'altra branch quello che ho fatto è creare un nuovo oggetto subscription, in cui ho detto, ah, questo è un oggetto a cui posso, che è una subscription, con questo attribute subscribe, posso specificare il nome della topic se voglio, ma in buona sostanza è ancora una volta un semplice metodo che ho chiamato onShareValueChanged, che può essere invocato dal server, per esempio quando viene modificato il valore di una share, passando l'ID della share modificata, e ovviamente c'è anche l'injection dello scoped service, e quello che restituisce è il contenuto di questa share modificata. Ok? L'idea qual è? È che nel momento in cui eseguo la mia mutation, change value async, quello che abbiamo visto prima, una volta che ho salvato il dato sul database, voglio anche sollevare questo evento tramite l'iTopic Event Sender, così che un client che ha sottoscritto questo evento possa riaggiornarsi. Immaginate quanto è complicato fare questa cosa, cioè non è complicatissimo, però non è neanche banale fare questa cosa con REST. Devo aggiungere Signalar, il client JavaScript sulla mia pagina, oppure il client C Sharp su Blazor, e sottoscrivere gli eventi, gestire questi eventi, eccetera. Qui invece è tutto incorporato nelle funzionalità basilari di GraphQL. Lato server, quello che devo fare è che ovviamente, siccome oltre ad aggiungere questa subscription, ho specificato che uso in-memory subscription, usate questo quando avete un solo server, se siete in una web farm o multiple instance, c'è un provider per Redis, e qui è dove vengono mantenuti le subscription, mantenuti i client che hanno sottoscritto certi particolari eventi. Quindi ho aggiunto questa subscription type e poi sto esponendo anche un endpoint WebSocket, perché ovviamente tutto questo deve essere in push dal server sul client, quindi è basato su WebSocket. Al momento ancora non è supportato Signalar per questo, quindi è proprio WebSocket low level. Ok? Quindi facciamo il mio start qui sul server e adesso se torno qui su Banana Cake Pop e faccio il refresh dello schema, trovo la mia nuova subscription che posso testare anche da qui. Quindi se vado qui dico che voglio sottoscrivere onShareValueChanged e recuperare ID e value quando si verifica qualcosa. Quindi premo play e come vedete questo adesso sta girando all'infinito in attesa di un evento che venga sollevato dal server. Quindi se provo a duplicare per esempio questo tab, e vado invece adesso qua sulla mutation, quindi effettuo una modifica al dato, premo execute e come vedete ho sia modificato il dato, ma ho ricevuto da quest'altra istanza anche il nuovo valore. Come funziona questa cosa in Blazor? Provate a indovinare. Come al solito, la prima cosa da fare è nel mio queries.graphql, nel mio file dove ho definito tutte le query, aggiungere anche questa subscription, on share value changed. E una volta che faccio questa cosa, nella mia pagina fetch data, quello che ottengo è la possibilità del mio client di dire .onShareValueChanged, watch this subscription, e quando accade qualcosa chiama questo metodo che, dove in pratica non faccio altro che rimpiazzare la share modificata all'interno del data source, così che la mia griglia si possa riaggiornare. Benissimo, questo è un oggetto IDisposable, quindi è importante nel momento in cui chiudiamo questo componente effettuarne il dispose così che la connessione WebSocket venga chiusa. L'indirizzo WebSocket è specificato qui sul mio program.cs in cui ho specificato, vedete, configure WebSocket client oltre che HTTP all'indirizzo del server dove sto esponendo questo nuovo endpoint. Quindi facciamo lo startup dell'applicazione. Ci siamo quasi, 2 minuti di ritardo. Andiamo sulla mia pagina Fetch Data, apriamo un secondo tab e adesso provo a fare una modifica e come vedete questa modifica viene riportata su entrambi i client. Ok? Questo perché grazie appunto alla subscription che permette al primo client anche di ricevere un messaggio in maniera automatica quando avviene qualcosa sulla mia base dati. Ok, benissimo, torniamo sulle slide, quindi recap, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto un po' la sintassi di base di GraphQL, abbiamo visto come implementare lato server un po' di funzionalità evolute, quindi una query mutation e subscription, pagination, filtering, eccetera, e abbiamo poi connesso un client Blazor a questo singolo endpoint sfruttando più o meno tutte queste funzionalità. E secondo me è stato un viaggio sicuramente veloce, però abbiamo coperto un sacco di feature interessanti. Se avete fatto magari fatica un po' a seguirmi, se sono stato troppo veloce, se avete curiosità in merito, sicuramente potete andare a guardare il codice che ho qui ho pubblicato su GitHub. Trovate le slide a questo indirizzo, dovrebbero già essere pubblicate, o scrivetemi sulla chat e sarò molto ben volentieri risponderò a ogni domanda che possiate avere. Spero che il talk vi sia piaciuto. Io vi ringrazio e vi saluto.